Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora, non ho ancora capito esattamente che cosa ha fatto Maresca a Conte. So che Conte era arrabbiatissimo per il fatto dei 5 minuti che gli ha dato solo 4, ma Maresca che cosa ha fatto esattamente? Non riesco a. So che, ho letto che ha sbagliato, eccetera, eccetera, ma non c'è la spiegazione di cosa ha detto. Ha insultato Conte
No,
o.
no, no, non ha
Non ho
insultato
capito
nessuno.
bene.
Ma
Grazie
al
mille.
di là del fatto che Conte ce l'aveva con Maresca perché era al VAR in Inter Parma,
Sì, sempre
sempre
tu,
ecco,
Maresca, sempre tu. No,
e la questione era questo minuto di
ma
recupero.
poi c'era pure qualche cartellino. Vabbè, comunque, adesso può esserci
Sì,
una
però
decisione non
è
presa.
scattato sul minuto di recupero.
Però, insomma.
Ma Maresca gli ha detto solo,
Alla
insomma,
fine di
bisogna
tutto
accettare quando non
l'attacco,
si
lo ha detto
vince.
uscendo, però non l'ha detto diretto a Conte, l'ha detto uscendo che è stato intercettato dalle
Telecamere.
telecamere, ha detto diciamo che insomma bisogna pure accettare di non vincere. E da
Comunque,
lì ne è nata
un
un
putiferio.
putiferio, cioè come se fosse Maresca il colpevole.
Comunque adesso si parla di
Se c'era
due,
pubblico
non
non si
si
sentiva
sentiva
niente,
nulla,
infatti,
si
no,
parla
no.
di due turni di
Sì,
stop
vabbè.
per Conte e vediamo Maresca quando toccherà all'Inter, forse, non so, un futuro.
Vabbè.
Comunque, ci chiedevano la spiegazione di cosa è accaduto tra il CONI e il CIO. Velocissima, il CIO chiede che il CONI diventi indipendente, cioè che non sia più un ente governativo. Ecco perché deve intervenire il governo per rendere indipendente il CONI.
Con un decreto dovrebbe
Sì,
fare,
questo adesso ormai ha 24 ore di tempo per
non
farlo. In realtà
aspettato
ha
tanto.
avuto tantissimo tempo. È chiaro che c'è tutto un conflitto di interessi tra CONI, Sport e Salute, governo e quant'altro. Però la cosa poteva essere fatta veramente subito, in 448, e poi dopo ci si mette le mani e si lavora per benino. Però noi se non ci complichiamo la vita non siamo contenti. Il problema però è che l'Italia non vada alle Olimpiadi e che si comprometta anche in Milano Cortina 2026, insomma, dai.
Brutta
Se...
cosa, sì, brutta cosa, ne abbiamo parlato, abbiamo sentito anche Antonello Valentini che conosce molto bene anche la federazione, tutto il discorso, quindi ne abbiamo sentito in apertura, poi naturalmente seguiremo la vicenda e ci ritorneremo. Andiamo avanti, ah, lo vedete anche voi, chi sta in video ci sta vedendo, ciao Antoine, Antonio Di
Ciao
Gennaro.
Antonio.
Ciao, buonasera a tutti, buonasera, ciao a tutti.
Come
Ciao ciao.
stai? Tutto bene?
Bene, grazie.
Bene,
Bene.
ben ritrovato, è passata una settimana, quando arrivo il lunedì, vediamo chi saranno i tuoi compagni di avventura, i soliti.
C'è lui,
Eh
c'è il nostro
sì,
amico Alessio
da
da
Crema.
Crema. Ciao Alessio
Tacchinardi!
Tacchinardi. Ciao,
Ciao a tutti, ciao Antonio, ciao ciao. Ciao, ciao Alessio.
Allora, vediamo, poi si dovrebbe
Manca lui,
aggiungere anche
manca lui.
un difensore, vero? Sì. Con
Adesso
calma lo prendiamo.
Miami.
Lui è sempre a Miami. Lui è a Miami, lo
No, in
sa.
Sardegna anche spesso.
No, adesso è
Sì.
Miami, lo sa bene Tacchinardi che conosce tutta
Dopo
la
tanto
storia.
bel mare, hai voluto andare in un
Va
posto dove il
bene, va
mare è
bene.
meno bello.
Sentite, voglio cambiare un attimo argomento, poi ritorniamo su questi. Visto che ho qui due centrocampisti, e che centrocampisti, poi arriva anche un difensore, ma la Juventus ha trovato la soluzione lì nel mezzo, cioè con McKennie, Bentancur e Arthur, ci siamo? Potrebbe essere questa la chiave per poter accendere definitivamente la Juve di Gennaro?
Beh, sì, io credo che anche nella Supercoppa si è visto un centrocampo diverso, quindi McKennie è un giocatore che in effetti sta sorprendendo proprio per come si è inserito e anche per le qualità proprio di inserimento senza palla, di accompagnare l'azione. Arthur mi sembra il giocatore che detta i tempi migliore di tutti, anche con Bentancur, quindi mi sembra che questo centrocampo sia di grande affidamento. Ramsey e Rabiot, soprattutto Rabiot, lo vedo abbastanza sempre macchinoso, poi giocando a due non credo sia proprio il suo ruolo preferito. Lui magari un centrocampo a tre che possa essere, diciamo, una mezzala, che possa avere campo, che possa anche lui cambi direzione, insomma, sotto il profilo fisico. Però fino adesso non è stato, ecco, un acquisto, diciamo, soddisfacente, a parte qualche gara, ma insomma Arthur mi sembra un giocatore che abbia anche poi un'esperienza, giocava a mezzala poi a Barcellona, e giocando a due insieme a Bentancur, che poi McKennie fa, diciamo, la parte anche così nelle due fasi molto bene, prova a scalare, insomma mi sembra un giocatore che si è inserito e poi c'ha questa attitudine anche ad arrivare al gol, perché sappiamo centrocampista è importante, ecco, i gol che può fare.
Sacchinardi.
Ma guarda, penso che io e Antonio abbiamo giocato, no, in quella zona del campo,
certo. E proprio
in quella zona del campo penso che si riesci a incastrare bene le caratteristiche di ogni singolo giocatore, puoi uscirne con veramente un centrocampo, magari anche non di nomi altisonanti, ma solido, solidissimo. Però ognuno deve avere delle caratteristiche che va a compensare l'altro. Guarda, io mi ricordo nel mio centrocampo quando mancava Nedved, cioè c'erano centrocampisti, Tacchinardi, Conte, David, però mancava quel giocatore che desse quella scarica adrenalinica negli ultimi 30 metri, quei gol in più, e ognuno portava le sue caratteristiche. Io mi ricordo Antonio Conte, come appena girava la palla era già in attacco, faceva l'attaccante, e però aveva bisogno di uno che stava lì davanti alla difesa, che intercettava tantissimi passaggi, quindi quelle erano le mie caratteristiche, però ognuno compensava l'altro. Dov'è che la Juve fino ad oggi veramente ha fatto tremendamente fatica? Perché non si incastravano molto bene. Antonio parlava prima di Arthur, come Arthur, come sta giocando adesso, dai tempi a questa squadra, quelli che non da Betancourt. Però Betancourt dà solidità.
Esatto.
Dov'è poi quello che sta facendo veramente la differenza? Onestamente, io non me l'aspettavo così. È McKennie. Cioè, McKennie è quello che riesce a dare lo strappo, riesce a dare i gol. Ora, mi è venuto ieri, vedendo la partita, la fotografia del sessantismo in Inter-Juve con i gol di Vidal e Barella, con le sostituzioni di Ramsey e Rabiot, dove proprio nel centrocampo dell'Inter aveva fatto la differenza, mentre quello della Juve faceva veramente fatica. Non è un caso che a Barcellona c'era quel centrocampo lì, non è un caso che con Napoli c'era quel centrocampo lì, non è un caso che anche ieri c'era questo centrocampo qua. Questo centrocampo qua, secondo me, può essere il definitivo. Detto questo, comunque, Ramsey e Rabiot sono due pedine che devono e possono fare di più, ma in una stagione, oggi non saranno secondo me i titolari, però possono comunque dare una mano, ma questi si incastrano secondo me alla perfezione.
Questi si incastrano alla perfezione,
comunque il centrocampo,
quindi...
Poi, che
dà se
più garanzia
andare nel futuro, poi se vogliamo andare nel futuro, una squadra ancora da potenziare, credo sia un settore da potenziare.
Sì.
Se andiamo su un discorso, diciamo,
sì,
di un livello maggiore,
certo,
credo che per il centrocampo che aveva la Juve negli anni, non soltanto anche di quello di Alessio, ma anche, diciamo, fino a anche con Allegri, insomma,
e sì,
anche con Conte.
Ma anche con Conte, se consideriamo, anche se le rapportiamo, Antonio, al centrocampo poi europeo, no? Se andiamo a pensare ad altri centrocampi, cioè, questo è sicuramente una buona base.
Marco,
prego.
Guarda, Marco, Antonio giustamente diceva che deve alzare il livello. Io mi ricordo perché l'ho commentata e l'ho seguito tutta l'annata in Champions League, quando poi è arrivata a Berlino, quando c'era Pirlo, Pogba e Vidal. Cioè, quello
me lo ricordo
era
pure io. Erano gli anni
per...
di Premium, ce li ricordiamo. No.
Sì,
c'era anche
una bellezza con un bravissimo, con un più Marchisio. Però veramente quello come incastro era veramente il centrocampo.
Anche perché adesso vai a vedere, Marchisio faceva gol, Pogba faceva gol,
sì,
Pirlo faceva gol.
40 gol all'anno.
Antonio, capisci?
Sui 40 gol, una decina a testa ne facevamo, perché Pirlo 6 o 7 su punizione qualcosa li faceva.
Vidal è il vecchio stampo,
Marchisio,
insomma. Pogba,
faceva paura quel centrocampo, faceva paura.
Sì, sicuramente questo, però possiamo dire che questa potrebbe essere quasi una scelta definitiva, Alessio, no? Di questo assetto che abbiamo detto.
Ma guarda, io penso che la bravura di un allenatore sia col tempo di trovare l'abito giusto della propria squadra.
Sì.
Oggi la Juve stentava in mezzo al campo, che è il punto nevralgico di una partita. Cioè, veramente il centrocampo è troppo importante averlo e che funziona, e soprattutto che metta giri al motore, perché veramente Ramsey e Rabiot stanno facendo fatica. Ora, io 2 anni fa li avrei presi anch'io, ora Rabiot non lo so, perché lo vedevo giocare e non giocare, però Ramsey, io me lo ricordo, Ramsey andava a 2000 all'ora, quindi era un giocatore molto interessante, e con un ritmo che giocano in Inghilterra l'avrei preso anch'io. Poi ripeto, oggi quello è il centrocampo. La curiosità mia personale è vedere se continuerà con Ronaldo e Kulusevski o rimetterà dentro Morata, perché Morata è un giocatore altrettanto forte e ha bisogno la Juve di quelle caratteristiche.
Eh no, ma si è visto pure ieri che quando è entrato Morata ha dato comunque non aveva prima Alessio, senza Morata non c'era un punto di riferimento nel mezzo, era come vuota là davanti quando attaccava, arrivava bene però
è chiaro mezzo... che poi quando arriverà la Champions delle alternative le deve avere Pirlo a disposizione,
certo,
è chiaro,
sì però, Morata
fa un lavoro incredibile,
esatto, sì, va, per me non puoi non giocare senza di lui, sì.
Va a pressare, va, cioè
è un'altra Juve con lui.
Si sta ambientando, sì, diciamo, sì. Lui Kulusevski è una seconda punta, Morata è una prima punta,
sì assolutamente,
e poi allunga la, esatto, squadra, perché poi, sì, alla fine Dybala viene incontro, Ronaldo viene incontro, Kulusevski viene incontro. Ora Ronaldo non ha più quello strappo, non attacca male, poi non sono le sue caratteristiche, però poi in area di rigore c'è sempre. Il gol che poi ha fatto in una Supercoppa è da attaccante micidiale, perché veramente sente dove va la palla, la percepisce 6 anni prima, perché i grandi giocatori capiscono il calcio 6 anni prima, e lui è lì. Però di caratteristiche non sta là, gira, e quindi ha bisogno la Juve di Morata. Però, ripeto, detto questo, mentre le altre vanno un po' a singhiotto, hanno fatto ritornare la Juve, e quando la Juve torna, penso che possa veramente ancora lottare per lo scudetto, ma penso che possa farcela, anche perché mi sembra che stia tornando solida l'importanza di Chiellini, Quadrado, la vecchia guardia, gli stia dando tanto adesso.
Annuisce pure Antonio, però vi voglio chiedere...
No, vai. Anche un Szczesny incredibile.
Sì, mamma mia, nelle ultime due partite è stato l'uomo più importante, nelle ultime due partite. L'uomo più importante.
E poi anche ieri su quella palla quasi autorete di Quadrado ha fatto un'altra parata incredibile. Pazzesco. Possa riaprire le partite, quindi... Szczesny adesso sta veramente molto in forma.
Contro un Bologna dobbiamo dire che non ha giocato male, eh? Ha fatto un...
Bologna, se non gli compra un attaccante, dura.
Dura, sì.
Con tutto il rispetto per Palacio, che ha 38 anni, grandissimo professionista e anche qualità, ma insomma, credo per quello che crea, per quello che produce, un attaccante gli ci voglia a sinistra.
Sentite, ma visto che abbiamo parlato del ritorno da Juve, quindi la rimettiamo in lotta giustamente per il titolo, ma l'Atalanta... Questa Atalanta
è l'unica che a volte... Allora, in Italia l'unica squadra che può dominare durante una partita è l'Atalanta. Atalanta ha dominato a Milano e contro una squadra forte come il Milan. Ha dominato per quasi 90 minuti, nonostante il Milan abbia cercato di giocare. Ma quando trovi un Atalanta così, è quasi sempre da dicembre, soprattutto gennaio, fino all'anno... Il precedente campionato è arrivata quasi, se non prende quei rigori a Torino con la Juventus si gioca lo scudetto all'Atalanta, e quindi secondo me è una squadra importante nonostante abbia
oggi,
avuto il caso
ad oggi
Gomez.
Ti dà più certezza il Milan o l'Atalanta?
Ma per il punteggio ancora il Milan, perché ha fatto anche ancora un mercato intelligente e anche molto, diciamo, per completare l'organico. Però l'Atalanta è veramente una mina vagante, non è più una mina vagante, è una squadra molto forte, sì, è una squadra europea.
È una certezza.
E quindi è una certezza, assolutamente, sì.
Tacchinardi?
Poi quando c'è Ilicic in quel modo, ragazzi,
mamma mia,
quando è così, cosa vuoi fare? Cioè, tutto il complesso, la mentalità, la qualità, la forza fisica, l'aggressività, l'intensità, però poi c'è il giocatore che ti crea qualsiasi cosa.
Alessio?
Ma guarda, a me vedere Milan Atalanta, e soprattutto Milan che comunque sta facendo un campionato eccezionale, e vedere con la forza fisica, intensità, che l'Atalanta ha rullato veramente il Milan, mi ha sconvolto. Cioè veramente non si... Non si vede così tanto, cioè sembra quando non so, il papà gioca col bambino a calcetto, che va piano, gestisce, quando vuole accelerare accelera, cioè veramente un abisso c'era, ma è impressionante la forza, l'intensità, la ferocia che ha questa squadra. Ecco perché veramente, come dice Antonio, ora non è una mina vagante, ma è una mina vagante di questo campionato, perché se veramente riesce ad avere quella continuità, Atalanta fa paura, i giorni di ritorno li fa sempre a ritmi pazzeschi. Non lo so alla lunga senza il Papu, perché forse magari quelle partite
però,
invece
però
dove...
Ilicic sta facendo, ieri ballava tra l'attacco e la tre quarti sostituendo un po' anche il lavoro che faceva
però qualche
Gomez,
partita
eh?
Secondo me ha sentito la mancanza del Papu, però vabbè, adesso si aggiunge anche lui,
sì.
Però vi volevo fare una domanda,
ah, proprio con la musica, vedi, lui arriva con la musica,
lui ha la sigla.
Io me lo immagino con le cuffiette che arrivano e così, vedi,
col cappellino
e col cappellino chissà dove sta, è arrivato pure in ritardo oggi, ormai fa come gli pare, è cioè una cosa proprio pazzesca.
Lui può, Massimo Brambati, ciao!
Ciao Massimo!
Buongiorno, buongiorno a tutti!
Buongiorno,
ciao, ciao, come vuoi!
Ciao Alessio!
C'è anche
ciao Antonio!
Ciao, ciao Max, ciao Max!
No, Antonio ti ha subito detto fai come vuoi, sì. Cioè proprio...
Io vorrei aggiungere la professionalità clamorosa mia e di Gennaro, poi dopo... I radioascoltatori, ognuno porta l'acqua al suo mulino, però non è corretto, ragazzi. Cioè, Massimo sta al sole, ci sveglia quando non ha voglia, quando fa la radio gioca a tennis.
Ero sveglio dalle 8, poi mi hanno chiamato dall'Italia,
sì.
E il telefono era occupato.
No, vabbè.
La radio non ha la mia seconda linea, quindi non mi può chiamare.
Ho capito. La mia domanda era:
sì, ma il Real Madrid adesso in Champions, quando sarà, deve temere questa Atalanta o l'Atalanta deve temere ancora il Real Madrid?
Brambati, parti tu, perché noi stavamo mettendo, insomma, un po' parlando dell'Atalanta.
La temono tutti. Anche il Liverpool la temeva. Io ho sentito parlare prima della partita con il Liverpool Klopp, anche quando il Liverpool ha vinto, stravinto a Bergamo e poi ha perso in casa, le parole di Klopp non lasciavano dubbi sul fatto che temeva questa squadra per l'aggressività, per l'intensità, per tutte le caratteristiche che ha spiegato prima Alessio. Io continuo a sostenere che il Papu in questa squadra non mancherà più di tanto. È logico che quando inciampa o comunque fa dei mezzi passi falsi si dice mancava il Papu. Quando poi vince 4-0, 3-0, eccetera, eccetera, il Papu non mancava. È logico, è stato un giocatore importantissimo per questa squadra, era il capitano. È logico che il riferimento va subito lì, però io vorrei sottolineare il coraggio e comunque l'intuizione che Gasperini ha avuto a mettere, con caratteristiche completamente diverse, Pessina, e a farne uno adesso dei giocatori più interessanti del nostro campionato, perché questo Pessina, che mi sembra ha girovagato anche tra Milan e non so chi altro come settore giovanile, poi a Verona ha fatto bene e Gasperini ha subito messo gli occhi addosso e se l'è riportato a Bergamo e sta facendo qualcosa di straordinario con questo giocatore che è andato
Concordo.
A giocare con, ribadisco, caratteristiche completamente diverse da Gomez, però sta ottenendo dei risultati incredibili. Io credo che veramente Concordo. La partita di Milano sia stata una grandissima lezione, perché forse anche Gasperini non se l'aspettava, perché anche in conferenza l'ha detto, però devo dire che almeno a me ha lasciato veramente a bocca aperta.
Massimo, ma è una
Milan così nulla.
Ma Massimo, è una lezione che Prego. Può lasciare qualche traccia nel Milan?
Beh, sai, intanto volevo, vabbè, dai, butto lì sta roba così. Intanto mi hanno detto che lì fa tutto Ibrahimovic.
Sì.
Mi hanno detto. Tant'è vero che la risposta che ha dato nel post gara mi sembrava più un allenatore che parlava che un giocatore. A parte il piccolo spazio che ha avuto nel dire che era solo davanti, ma se voi sentite l'intervista, tutto il pezzo iniziale sembrava veramente un allenatore che parlava, non sembrava un giocatore che parlava della partita, sembrava un allenatore che aveva messo giù la squadra e che criticava questo, quello, quell'altro, non inteso come singoli, criticava l'atteggiamento, l'esperienza, eccetera, eccetera. E quindi io non so che contraccolpo può avere. Io ho sempre detto che il campionato è molto lungo e adesso ci sono altre 19 partite e Pioli deve essere bravo, o Ibrahimovic devono essere bravi a mettere in testa questi giocatori, perché lì dentro c'è solo, ci sono solo, mi sembra, Mandžukić e Ibrahimovic, che non hanno mai avuto esperienze. Questi sono gli unici due che hanno avuto esperienze di stare là davanti e avere determinate pressioni. Gli altri magari sono presi un po' dall'entusiasmo, e se questo entusiasmo viene meno, tu ti devi immediatamente dimenticare di tutte le 19 partite precedenti che hai fatto e pensare che praticamente da oggi riparti da zero e devi mantenere quel posto là. Non è facile, non è facile, perché andrai a giocare non solo contro squadre come l'Atalanta, come contro l'Inter, la Juventus, eccetera eccetera, Roma, Lazio, eccetera eccetera, ma vai anche delle gare difficili, che sono quelle che chiamiamo sporche, che magari sono contro squadre come l'Udinese, il Cagliari. L'Udinese è venuto in mente perché l'Inter, diciamo così, ha fatto un mezzo passo falso in un campo che sostanzialmente doveva essere così un modo per raggiungere il Milan, invece non l'ha fatto.
Mi fai sentire anche su questa
domani c'è una partita importante, domani anche se è Coppa Italia, domani c'è una verifica importante per il Milan e anche per l'Inter, perché poi, non sa, è un derby, ok, è di Coppa Italia, però credo che non è che vorranno snobbarlo e quindi già domani si può avere anche un'idea di come il Milan possa avere, diciamo, assorbito questa sconfitta. Con la Juve l'aveva assorbita bene, questa è una seconda ancora, secondo me che l'Atalanta è stata ancora più dominante, e quindi ecco, da credo domani possa essere anche un, non dico uno snodo importante, ma una verifica, questo sì. E poi sono d'accordo con Massimo di Pessina, perché Pessina è un giocatore troppo intelligente, che ovviamente conosceva anche un po' il calcio di Gasperini, perché l'ha fatto con Juric nel Verona l'anno scorso. È un giocatore che può giocare sia nei due davanti, nei due trequartisti, che anche nei due e mezzo, quindi ha dato equilibrio, anche perché poi con un Ilicic così, Zapata, Malinowski, Mirjanciuk, che dovrebbe anche crescere di condizione e anche in qualità, insomma l'Atalanta è cresciuta anche Romero a livello difensivo, un difensore interessante.
Che dice Tacchinardi?
No, allora dico, Pessina sono contento perché lo conosco, un ragazzo umile, un ragazzo che ha fame, un ragazzo che ha voglia di lavorare, è andato nel posto giusto, ha continuato questa crescita, no, professionale da Juric a Gasperini. Mi piacerebbe vedere anche Zaccagni, un giocatore che sta facendo benissimo a Verona, secondo me incastrerebbe perfettamente nello scacchiere di Gasperini. Del Papu dicevo che è vero che adesso non sta mancando, però Atalanta spreme molto, no, nella partita il giocatore, e quindi sai, ci sono delle partite che non puoi sempre andare a 10.000 all'ora, e allora forse avere un'alternativa in più, e che alternativa di grande esperienza, può dargli una mano, visto che l'Atalanta, vedendola col Milan, perché no, può provare anche lei a mettersi nella lotta a scudetto, quindi può succedere.
Alessio, posso farti una domanda, Ale?
Sì.
Riferito al Papu, che poi è stato detto, no, il ruolo doveva trovare equilibrio, però ci ricordiamo e ci ricordi, insomma, un po' tutti, che il Papu Gomez aveva cambiato anche il ruolo, Gasperini, era diventato proprio tuttocampista, un giocatore universale a tutto campo. No, poi non so, che io credo sia successo quello che, insomma, ci immaginiamo tutti, poi il discorso dell'equilibrio va bene, però lì c'è stato uno scontro importante.
Però, nelle partite sono tante, si gioca ogni 3 giorni, adesso tutti stanno bene, però ecco, secondo me è un'assenza che alla lunga può pesare, mi auguro di no per l'Atalanta, perché comunque ha fatto una scelta importante, quella che dovrà decidersi di fare la Roma, tra Fonseca e Dzeko.
Ci arriviamo dopo, ci arriviamo, Alessio, non spoilerare, sì. Poi ci arriviamo.
Detto questo, il Real Madrid non deve preoccuparsi di più, Zidane non deve dormire la notte, perché?
Bene.
Perché quando c'hai una squadra come Real Madrid, quando giochi con le squadre che vanno piano, la peggiore squadra da affrontare è l'Atalanta, perché il Real Madrid non ha grande intensità, trova una squadra che va a 10.000 all'ora.
Allora, vi fermo
anche
un attimo.
Pepe Guardiola, anche Pepe Guardiola lo disse l'anno scorso. Sì, come no. Contrario ad Atalanta è come andare dal dentista.
Vedi, ci è rimasta in testa a tutti questa cosa. E come Thiago Alcantara di Gennaro, ci è rimasta proprio.
Assolutamente. Non dato c'è una qualcuno che ci ha.
Aspetta. Antonio.
Qualcuno ci ha mandato un messaggio per te dicendo che in questo momento non ha fatto molto.
Non ha fatto molto. Però aspetta, Antonio, ti puoi.
Thiago Alcantara, esatto. Non sta rendendo.
Perché è tutta colpa di Gennaro, perché ha fatto tutta questa campagna.
Però
Antonio,
probabilmente se veniva in Italia
vogliamo dire che è scarso, allora,
no, scarso, aspetta, no, aspetta, ditelo. Facciamo una cosa, ti fermi qualche altro minuto, dai, ti rubiamo qualche altro minuto, tanto se torniamo subito, dai. Ci siamo come sempre nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccheri, Cinzia Sant'Angeli, una bella squadra in questa diciamo parte di trasmissione. Vediamo inquadrato alle nostre spalle Antonio Di Gennaro, vedi che bell'uomo.
Sì, hai l'ombra di Gennaro.
Ma una curiosità, Antonio, ma vai a fare il derby domani sera?
Sì, faccio domani sera il derby.
Apposta stavi dicendo che era una partita importante.
Secondo me è importante, sempre un derby.
Tira acqua al suo mulino.
No, volevo, non so se avete parlato, può essere nel tema. Sottolineare una cosa, no? Lampard è stato esonerato. Sì. Guardiola ha detto anche, ovviamente a difesa, ha detto i progetti e le idee non esistano. E il Cagliari, che è una situazione difficile, sì. Il presidente ha riallungato il contratto.
Bravo, sì. Ieri ha detto delle cose importanti pure i giocatori.
Giulini,
ha detto...
un presidente perché in controtendenza.
Perché posso dire una cosa e concludo il concetto. Sì. Perché si parla sempre, no, ovviamente non è un ciclo finito al Cagliari, però a volte quando ci sono delle situazioni di cicli finiti si dà via l'allenatore. Io credo che si possano dare via anche i calciatori e rimanga l'allenatore.
Giulini ha detto che nel caso di recessione rimangono anche i calciatori.
Ha detto però se andiamo in B vengono tutti con noi. E quindi venite a fare una passeggiata in Serie B il prossimo anno.
L'ha
detto
proprio in toto.
L'ha detto chiaramente. Va bene, andiamo a ripresentare tutta la squadra perché così
voglio dire. Ritroviamo anche Massimo Brambati. Ciao Massimo.
Ciao Massimo. Sì, ci siamo. Ci sei?
Ci senti Massimo?
No, ma io sto dicendo, ma questo allenatore sta anche snaturando i giocatori, perché non puoi far giocare Joao Pedro esterno. Adesso onestamente, io sono appassionato di Cagliari perché ho una casa lì e mi sono appassionato, i sardi, i cagliaritani sono gente pazzesca, formidabile, conosco un sacco di tifosi. Se andate a leggere i forum del Cagliari, io capisco che i progetti vanno difesi, però poi c'è un limite a tutto. Ma non sui risultati, sul fatto di snaturare anche i giocatori che ha in mano. Cioè, secondo me Di Francesco insomma sta facendo un po' di casino lì dentro, a livello tattico. Poi io non lo so, a livello di spogliatoio non lo so e non mi permetto di dire niente, ma a livello tattico insomma non sta secondo me facendo delle, non ha delle grandi intuizioni. Logico poi che Giulini ha preso un allenatore che fa gioca con la difesa alta e il Cagliari è sempre stato abituato a giocare basso ed è una squadra comunque che abitualmente
l'anno scorso,
le squadre
Massimo,
è difficile che giocano.
Maran era partito in maniera incredibile, era in zona dell'Europa League.
Sì, ho capito, ma non giocava mica con la difesa alta Maran.
Come? Maran giocava dietro le partite, io l'ho viste.
No,
giocava in pressione, c'era una Nainggolan strepitosa
a Bergamo. Certo, la partita, a parte che Nainggolan ha giocato due mesi poi è sparito.
Ma in effetti qualche problema ce l'ha anche a livello tattico, sta cambiando, ha cambiato anche molti moduli. Credo che debba trovare un sistema
migliore
migliore anche più
aspetta ancora un po' che procede, aspetta ancora un po' che abbia i moduli e procede.
Vabbè, dai,
a voglia tu col tempo tecnico,
dice, la voglia rinnovare qua. E poi c'è Tacchinardi,
ciao Alessio e al trio.
Ciao,
aggiunge.
Però io
prego Alessio, vai.
Io voglio dire, non a livello fisico, non a livello tecnico, ma a livello economico. Ma il nostro amico Massimo Brambati, che ha la casa a Miami, che ha la casa in Sardegna, ma quanto ha guadagnato Antonio in carriera, Massimo?
A Bari, a Bari guadagnava più di me.
In tutte le parti del mondo.
Quanto ho guadagnato nel dopo carriera,
vedi, nel dopo carriera grande Brambati. Allora, chi si unisce a questa gazzarra?
Veloci, Fate veloci, perché qui sono le 9.40 e ci sono già 25 gradi.
Va bene, okay, ti liberiamo.
Ma allora, allora fai come vuoi davvero.
No, fa come gli pare, cioè proprio.
Decidi te quello che dobbiamo fare.
Sì, ormai
è vero, però è vero.
Chiudiamo, chiudiamo, andiamo a far merenda e tu fai colazione.
Bene, 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 bene.
77 Fahrenheit.
Sì, aspetta, okay, che c'è, aspetta che c'è l'uomo degli aperitivi.
Ce la facciamo? Stefano Salandin, tutto
ciao
sport.
Stefano.
Ciao.
Vabbè. Come
state? Come state?
Bene, tutti bene.
Allora,
qui.
Allora, due cose velocissime.
Sì.
Prima domanda, il povero, perché fa anche degli errori, ma povero di Francesco, quando deve parlare di calcio Cagliari con chi parla? No, perché poi gli rinnova il presidente, ma sempre lì il problema
Marocco,
la società
Marocco.
Chi è composta che è bravo, non gli parla, bravissimo, chi lo protegge,
Marocco,
chi gestisce
Stefano Marocco.
Esatto.
Marocco sta a Genova
ah, è vero, già, scusami, ho sbagliato,
no, Marocco sta a Genova, no, c'è Carta che è un uomo, magari
hai ragione, chiedo scusa, Marocco era stava anni fa a Cagliari, ma
alla sua
è vero, c'è Carta
Serie A con un presidente, attenzione, la casa di carta,
esatto,
bravissima, basta un soffio
e
la carta
cada giù.
Ecco, è benissimo. Seconda cosa, ma Alessio,
sì,
vai,
che c'è? Novara, allenare Novara,
Alessio, vai a allenare Novara, non ci dici niente,
c'è una grossa possibilità, adesso stanno valutando, il presidente sta valutando, forse gli ha dato ancora fiducia questa settimana, non lo so. Però ieri oggi pensavo pensavo ma arrivasse la telefonata, la speravo, invece non è ancora arrivata, pazienza,
ma che fai dopo, ma dopo ci saluti, non parli,
no,
più con
mi sa di sì,
ah, davvero,
adesso vediamo, adesso vediamo, adesso vediamo, c'era la possibilità, io pensavo oggi di ricevere la chiamata,
ma ti porti Massimo perché... come secondo
da Miami
come secondo. Sì, certo, ma
no,
è la
vengo
prima,
io,
la
vengo
persona,
io Alessio,
è la prima persona che ho pensato per
ti gestisci gli aperitivi,
vabbè, da Miami, Sardegna, Novara con la nebbia, quel freddo,
e quando ci viene a Novara con la nebbia a Brambati, mica lo fregate, ma lasciatelo stare a Brambati. Sentite, un giro veloce prima di, perché poi vi voglio chiedere un po' di una cosa finale, tipo un pagellone, dai, velocissimo, ma un commento su quello che è successo tra Maresca contro Oriali, non volete dire, volete dirlo o non dirlo? Salandin, vuoi dire qualcosa su quella storia lì oppure?
Sono questioni di campo.
Questioni di campo. La chiudiamo così. Salandin dice questioni di campo.
Ma che deve? No, poi
però
poi
secondo me cose vecchie anche accanto, perché sei sempre,
no,
tu, gli ha detto. Sempre tu. Ancora tu come la canzone.
No, aspetta, ancora tu.
Aspetta Antonio. No, a fianco delle questioni di campo io devo dare una grandissima nota di merito a Marotta, che in queste due giorni ha fatto un lavoro, come dire, diplomatico e giornalistico straordinario, perché ho letto dei pezzi veramente indirizzati. Io devo dire che Beppe, da questo punto di vista, mi sono detto che abbiamo una confidenza decennale.
Ha distrutto un giornale.
E Beppe,
no, niente,
perché parla più con voi che con il suo allenatore.
Dai, e Gobbo, come sta oggi? Come sta? Ha preso
voi,
il sole già.
Parla
il sole
più
gli ha fatto
voi che con il
come
suo
sta
allenatore.
Oggi?
E vai,
Vai,
è sulla marcatura stretta proprio, guarda. Che zona? Lui non giocava a zona massima, è proprio a martello, sai, di quei difensori alla Pasquale Bruno.
Mica l'han preso
grande Max.
Incredibile.
Mica l'han preso perché prende i giocatori, quel lavoro lì lo fanno altri. Marotta fa un altro.
Bravo. Se no un giorno ve la racconto io la storia.
Sì.
Vai.
Va bene, va bene.
Continua a ricamare su Marotta, vai. Vai, l'uncinetto ti do.
Grande calma. Sì, Tacchinardi, venga, aggiunga lei.
No, posso aggiungere che prima si parlavano del Milan, se può avere, no, delle problematiche dopo la scoppola con l'Atalanta, mm-hmm. e il girone di ritorno è un girone dove i punti li comincia a sentire, no? Prima della partita, nel riscaldamento, cominciano a essere pesanti i punti, cioè è un campionato nuovo e quindi bisogna anche gestire la pressione. Però ho visto Conte, il vero Conte, cioè mentre nella prima parte della stagione vedevo un Antonio che non lo riconoscevo, no? Che va in battaglia col veleno negli occhi, per la prima volta ho visto un Conte determinato, dove mi ha dato la sensazione che comincia veramente a fare sul serio, i punti cominciano veramente a pesare, io ho visto un comandante. Per me gli occhi di Conte, indipendentemente che c'era dello strascico sicuramente dietro, però ho visto un Conte bello cazzuto e lì mi è piaciuto, ho rivisto il vero Antonio Conte.
Noi di
Gennaro, siamo il paese che capito,
pure tu l'hai visto, vero Conte, perché sì,
ha deviato l'attenzione.
Beh, no, devo dire che sono d'accordo anche con Alessio, perché in alcune situazioni, e ne parlavo anche con dei miei colleghi, cioè, di riferimento, in alcune partite, in alcuni atteggiamenti non era il Conte vero, proprio quello più cazzuto, quello veramente, come in effetti a Udin l'abbiamo visto, perché in effetti adesso comincia qualcosa di importante, poi ovviamente a parte la Coppa Italia il campionato per l'Inter è fondamentale, è una delle favorite, secondo me la favorita numero uno adesso, prima no, adesso sì, anche se il Milan secondo me può arrivare fino in fondo, però l'Inter credo non possa sbagliare.
L'Inter non possa
perché,
sbagliare.
Non per parlare di fallimento, ma se l'Inter non vince lo scudetto, cioè qualcosa ci dovremmo domandare.
Certo, certo. Brambati, vuole dire qualcosa lei?
No, vedo che tutti sono d'accordo con tutti, ma nessuno è d'accordo con me.
Perché tu... spiega bene, ma spiega bene, magari non l'hanno capito, scusa.
L'hanno capito. Guarda. Ho detto un giorno... quando tutto sarà finito.
No, no, devi dire adesso. Facile, Marulla. Lo devi dire adesso. Facile.
Lo sai pure tu, va. Bellino. Com'è? È un facilino. Comunque sono d'accordo con Alessio. Anch'io ho rivisto. Lui, la forza sua di Antonio è anche quella.
Sì.
La forza sua è quella di mettere pressione dappertutto. Dove mette piede mette pressione, anche ai giardinieri ha messo pressione.
Sì. Senti, Mastellini farà un po' di partite, no? Ti ha detto già che ci sceglierà, no?
Tu però sei lì a mettere il carico da 11.
Ho capito,
Marco,
e che devo
però
fare? Cioè, Massimo, Stellini insomma dirigerà un po' di partite, ti ha detto, l'hai sentito?
Ah, no, non l'ho sentito. Dopo l'ho sentito il giorno prima di Udine, ma poi non l'ho sentito.
Vabbè.
Il giorno prima di Udine, alla sera, abbiamo parlato di altro, non abbiamo parlato di calcio.
Sentite, prima di andare a fare un po' una sorta di pagella veloce, vi chiediamo su Dzeko come deve finire questa storia, come finisce, secondo voi, si ricuce questo strappo, si deve ricucire questo strappo, perché dal punto di vista del mercato, ragazzi, è un po' complicata. Stiamo cogliendo così un po' di notizie che è difficile far uscire Dzeko in questo momento, si è parlato di qualche...
Mi sembra una situazione tipo
Gomez, esatto.
Quindi... croce sopra?
Quindi è difficile, non lo so, possono mediare, ma credo che lo strappo sia duro.
Quindi secondo Di Gennaro che succede? Proprio a secco?
Secondo me può andare via.
Di Tacchinardi?
Io penso che la Roma abbia bisogno di Dzeko, quindi dipende come è stato lo strappo, se è stato pesante e non si può ricucire è una cosa, ma la Roma non può fare a meno di un giocatore del genere, perché la Roma gli mancherebbe quel giocatore lì, anche perché poi alla fine con mille critiche la Roma è terza in classifica, quindi insomma ha bisogno di Dzeko, non lo so come è stato dentro, questo lo sanno solo cosa sia successo veramente dentro per giudicare, però ripeto, Marco, a me sono successi di tutti i colori negli spogliatoi, però finiva lì senza rancore, non è che deve andarci a sposare vuol dire andare a giocare a casa.
Ma te ad Alessio, da voi non veniva
fuori, è un lavoro.
Da voi non veniva fuori niente.
Dice da voi non veniva fuori niente, qua è venuto fuori tutto. Cioè, ieri ce l'hanno proprio raccontato, nel senso che Dzeko è stato il capopopolo
dell'ammutinamento.
Esatto,
sì.
Quindi o lui o Fonseca, la società
duro, è lo strappo forte.
Riesce a trascinare la sua nazionale agli europei e fa il capopopolo alla Roma, è fantastico.
Ma Stefano, dal punto di vista del mercato, come si può, cioè, secondo te può succedere qualcosa?
Guarda, o si... pensavo ora, è 25 anni che faccio il mercato, ahimè, sono anziano.
Sì.
E spostare uno come Dzeko a gennaio, nell'ultima settimana, perché mancano 6 giorni.
Sì,
ragazzi,
6 giorni, è vero, è vero.
Alle 20 si chiude finalmente. E è difficile, non solo difficile per quanto sposto lui in termini di ingaggio, ma è difficile per quanto la Roma può trovare in alternativa. Io immagino un lavoro di ricucitura, anche se questo questo mister della Roma mi sembra un uomo apparentemente, io sono molto lombrosiano in questo, perché è un po', no, questa educazione torinese, no? Apparentemente morbido, ma in realtà molto duro e rigido, e non è uno che sembra che rientra sulle proprie decisioni, quindi lì servirà grande lavoro diplomatico. Ti ripeto, la vedo dura ora la Roma che rinuncia a Dzeko, perché la vedo dura trovare un'alternativa in questi ultimi 6 giorni.
Deve fare di necessità,
doveva essere il primo acquisto di Conte, Dzeko. Esatto. Acquisto che voleva Conte è stato Dzeko, era Dzeko
pure della Juve. Ma Massimo, tu che dici? Insomma, situazione secondo te un po', no, di mercato?
Io ho saputo che è stata una cosa non bella.
Sì, non bella, non bella, Massimo.
Sono quasi arrivati alle mani.
Sì, c'è stato un confronto molto duro. Sì, molto duro c'è stato un confronto.
E quindi io non so, perché anche negli spogliatoi che ho vissuto io ci sono stati confronti duri. Però poi non so se si riesce a ricompattare la cosa. Lì devono essere bravi, credo, in società, e mi faccio un punto di domanda: la società, che onestamente la vedo e non la vedo, è una società che riesce a fare un tipo di lavoro di questo genere, o preferisce magari purtroppo levare in questo momento un peso ingombrante, perché dal punto di vista dello spogliatoio ingombrante è logico, dal punto di vista tecnico è un giocatore straordinario, io non lo lascerei mai andare via, quindi io cercherei di ricompattare il tutto almeno fino a fine anno.
Certo.
Ma comunque io continuo a sostenere che Fonseca, come diceva giustamente Alessio, è terzo,
sta
facendo secondo me un lavoro straordinario con un organico che non è da terzo posto, e forse non è neanche da quarto.
Sì, sono d'accordo che non è un organico da prime quattro posizioni.
No,
sì, sì.
No, bello organico quella Roma, ragazzi, non sbagliamo. A parte gli esterni da sinistra, quello.
Vabbè, dai. Ciao, io vado.
Quanti nazionali c'è italiani c'ha la Roma?
Ma scusa.
C'è sintonia tra i due. Vedo c'è sintonia.
Non sottovalutiamo l'organico della Roma, cioè ha un centrocampo migliore della Juve,
ma rispetto a tutti questi, ho capito, ma rispetto a tutte le altre squadre, all'organico da stare al quarto posto, per me l'organico della Lazio è migliore.
Quelli sono dettagli, però non è un brutto organico.
Non ho detto che organico. È brutto, ma secondo me ce ne sono quattro più importanti della Roma.
Secondo me ci sta. Sì, hai ragione.
Quindi l'allenatore è bravo.
Bisognerà vedere se Dzeko porta le paste, le paga lui, perché un portoghese non paga mai, essendo portoghese.
Ecco. Vabbè. Abbiamo chiuso così. Va bene, io volevo chiedervi altre cose. L'ultimo giro lo voglio fare. Antonio, parto da te. Mi dici, dopo la fine del girone di andata, la migliore e la delusione nelle squadre? Dai.
Top e flop.
Dai, la migliore.
La migliore, non quelle prime sette, metto il Verona,
okay,
e la Fiorentina come delusione. Purtroppo le mie due ex squadre, però è così.
Fiorentina ti ha deluso?
Fino adesso sì, ragazzi.
Ti ha deluso più Commisso o gli allenatori?
No, in generale, in in un anno e mezzo tre allenatori sono arrivati a Firenze, quindi situazioni anche difficili da gestire. Pradeve ha scelto Juric, il commisso ha tenuto Iachini, quindi tutte situazioni, e poi un mercato che non c'è stato.
Ok. Tacchinardi?
Io dico Milan e Napoli come flop.
Nel Napoli chi ti ha deluso di più, la società o l'allenatore?
No, l'allenatore no. Allenatore no, più i giocatori, dove e da giocatori, e penso anche l'ambiente, che non, l'ambiente nel senso non riescono a trovare quella tensione nervosa per poter stare al vertice, per troppe sconfitte per una squadra di un valore altissimo come è la rosa del Napoli.
Senti, siccome hai detto che il Milan è la migliore, facendo una proiezione, può arrivare?
Beh, può arrivare anche in fondo, ormai è lì. Io non penso che adesso, è vero che è un derby un'altra volta delicato, abbiamo detto tutti che ogni tre giorni c'è una linea sottile che poi se sbagli due partite piombi, ma poi piombare in crisi. Però Milan fino a oggi è quella che ha fatto meglio di tutti. Io penso che possa arrivare fino in fondo, però certo adesso, come dicevo prima, è un altro campionato, è un altro giochino dove i punti cominciano a essere veramente pesanti sulla schiena quando comincia a giocare. Non è facile adesso, bisogna gestire anche tanto la pressione.
Salandin?
No, io sposo sull'assoluto quello che diceva prima Antonio di Verona e Fiorentina, assolutamente sì, anche se sulla Fiorentina devo dirti, Antonio, che un anno e mezzo fa ricevetti critiche feroci dai siti Viola perché parlavo di una squadra costruita male, ma vabbè, pazienza, perché ne pensavano fossi antitetico la Fiorentina, invece guardavo le partite e vedevo che comunque in realtà è così. Il Verona invece sulle prime sono d'accordo, sul Milan come sorpresa, e la delusione del Napoli assolutamente sì, perché mi aspettavo di meglio. Il Milan sta facendo molto bene, non so
ti ha deluso Gattuso o il Napoli come squadra?
No, il Napoli continua a confermare che come si diceva prima, conta il manico la società, chi aiuta Gattuso, con chi parla Gattuso,
Stefano, il discorso che avevo detto prima, perché quando il dopo Sarri era finito un ciclo,
hai
e quindi si cambia i calciatori, cambiare i calciatori.
Io sono Gattuso, ascolta, io e te siamo Gattuso, e a parte andare a mangiare l'ottima pizza di Napoli, con chi parlo al Napoli per gestire i giocatori?
No, ma Gattuso deve allenare, ragazzi, ma a me mi sembrano tutti veramente dei grandi.
C'è un direttore sportivo,
Madonna santa, devono allenare, e quello gli manca il veleno, e quell'altro la grinta, e quello con chi parla, ma devono allenare, ragazzi. Io delle volte dico forse.
Però quello che sollevava adesso Stefano è stato sollevato pure prima in precedenza.
Sì, ma no, mica perché lo dice Stefano.
Evidentemente manca questa figura.
Non basta più allenare.
Sì, sono d'accordo.
Vabbè.
Se la Juve va bene, perché è rientrato Chiellini, non fate questi dettagli. Cioè, questi dettagli sono
usciamo dall'equivoco.
No, va bene.
Ragazzi, se io ho degli equilibri maggiori in squadra, nello spogliatoio, faccio meglio. Cioè, stiamo parlando di.
Allora, Sarri era un fenomeno a Napoli.
Ragazzi, puoi dire. Se no veramente non capiamo come funziona il calcio diverso 5 secondi.
Ma vabbè. Prego.
No, dicevo, se io ho degli equilibri maggiori, migliori, se ti ripeto, come dicevamo prima del Cagliari, con chi parla di Francesco quando è da solo dopo la partita? Con uno che prima gestiva l'Olbia e la primavera del Cagliari, e quando gli parla con Naingolan lo saluta e dice vado a...
Ma Gattuso con chi parla, scusa?
Appunto, con chi parla Gattuso?
C'è Giuntoli
è scarso?
Ma no, Giuntoli è il direttore sportivo.
Ascolta Alessio,
chi deve parlare?
È un ottimo scopriere.
Poi c'ha sette uomini dello staff.
Però Giuntoli ha sempre fatto il Carpi. Giuntoli ha sempre fatto il Carpi.
Adesso è scarso anche Giuntoli.
Laurenti. Giuntoli non è un uomo che decide.
No, va bene. Brambati, che tu che dici? Che chiudiamo? Cioè, tua migliore delusione, dai.
Che cosa?
Migliore la squadra.
La migliore Milan.
Sì.
Che mi ha sorpreso.
Ma vince il titolo?
No, la migliore metto Milan e Benevento.
Milan e Benevento.
Mi sono preso anche il Benevento. Mi aspettavo il Benevento oggi con tre punti in classifica, invece io non so adesso quanti ne ha di classifica,
tre
di punti, però
dai,
non è neanche
dai, tre punti. Hai tre punti dopo un girone di
andata. Ma hai parlato fino adesso? Hai parlato fino adesso? Fammi parlare, no? Hai parlato fino adesso?
Tre punti, ragazzi, ma com'è? Dai.
No, lui
che
ha detto...
Non è che hai detto tutte delle cose, come la Bibbia. Cioè,
no, tre punti. Ho sentito male.
No, ha detto poteva fare tre punti, ne ha fatti invece 22.
Si fa per dire. Dire, non sta lì a guardare tutte le parole.
Permaloso è diventato.
È l'aria di Miami.
Non sei cambiato niente tu. E invece la cos'era? La peggiore. La peggiore sono d'accordo anche io, la Fiorentina.
La Fiorentina.
Ah, vieni da me allora. Sotto.
E la critica più grossa chi la faresti della Fiorentina?
Ha commesso. Che si pensa di aver inventato il calcio, dai, onestamente.
Hai visto come palleggia con Vlahović?
È vero. Va bene. Siamo arrivati.
Il manico, ragazzi, è sempre il manico.
Non c'è niente da fare. Vediamo un po' di con chi far parlare sti allenatori.
Si cambiano.
Ci lavoreremo. Manici. Vi saluto a tutti.
Ha ragione Massimo. Bisogna dividere un po' le categorie. La delusione sulla lotta a salvezza.
Salandin, tu stai ricucendo, vuoi ricucire il rapporto con Brambati?
Gli allenatori si devono trovare un mental coach.
Sì,
gli allenatori si devono trovare un mental coach. Lì parlano.
Ma noi ce l'abbiamo il mental coach, la prossima giorni lo chiameremo.
Salandin, io non sono Marotta, ricordati.
E qua possiamo chiudere.
Ciao.
Andiamo in break.